Le dita nella presa, riprendiamo parlando di trasporto pubblico. La notizia è in sé abbastanza semplice, la riprendiamo da Odissea Quotidiana e dice: ATAC, gli autisti guideranno 18.000 km all'anno. La previsione di incremento di produttività è contenuta nel nuovo contratto di servizio. Il contratto di servizio è quello che è stipulato tra la giunta e la ditta dei trasporti. Per esprimere una maggiore efficienza, dicono ATAC, nel prossimo triennio aumenterà la produttività degli autisti. Dagli attuali 16.200 km, come erano stati conteggiati nel 2022, fino a quasi 18.000 km. Questo è quanto riporta il piano economico finanziario simulato, il PEFS, che è allegato al nuovo contratto di servizio approvato dalla Giunta Capitolina. L'incremento stimato sarà raggiunto grazie alla maggiore efficienza del parco, che consentirà di ridurre la perdita di ore di guida a causa dei guasti e ad una maggiore saturazione dei turni. Le due misure sono volte ad incrementare le ore di guida a parità di ore lavorate, ma anche tramite incentivazioni volte a riportare il tasso di assenteismo a livelli fisiologici nell'ordine del 10% rispetto ad oltre il 12% attuale. Quindi viene stabilito il fatto che esiste un livello giusto e uno sbagliato. In particolare, consultando la tabella allegata al PEFS, i dipendenti di ATAC resteranno poco meno di 10.000 fino al 2027, di cui poco più della metà autisti alla guida e 350 macchinisti delle metropolitane. Vi sarà uno snellimento del personale amministrativo con il reintegro solo del 70% rispetto al turnover. Per far fronte ai picchi di produzione, inoltre, i picchi di produzione sono sostanzialmente, per esempio, giornate come quelle che abbiamo appena avuto, in cui in base alla morte di un papa o al conclave, per farne uno nuovo, va a potenziare il servizio pubblico in maniere che noi invece poveri mortali in genere non ci meritiamo. Per far fronte ai picchi di produzione, dicevamo, ATAC considera di affidarsi al ricorso di 130 risorse in full time in regime di lavoro interinale da impiegare come autisti per gli autobus. Quindi, invece di assumere più persone e far lavorare su turni magari, no, più morbidi, no, e invece si prendono delle risorse aggiuntive in maniera interinale. Quindi, diciamo, una delle tante forme della privatizzazione è sempre anche quella dell'esternalizzazione, per cui ci troveremo poi di fatto con delle persone che fanno il lavoro di autista che però non lo fanno abitualmente, non hanno gli stessi diritti delle altre persone che lo fanno. Ma diciamo, la prima parte di quello che vi ho raccontato, quindi sull'aumento di produttività legato al transito del bus, noi ne abbiamo parlato, ma insomma non avremo modo di mandarlo in diretta in questo momento, ma ne abbiamo parlato con un sindacalista di USB che ci ha spiegato come funziona la questione, quindi ha aiutato a decodificare quello che si diceva in queste parole. Perché, ricordiamoci, qui c'erano due misure che vengono dette. Una è quella di aumentare le ore di guida a parità di ore lavorate. Questo sente vanno a dire: noi prima avevamo un parco mezzi che prendeva fuoco un giorno sì e l'altro pure, ora invece abbiamo rinnovato il parco mezzi. Quello che per adesso si nota è che gli incidenti in generale, io ho fatto il caso dei flambus perché erano quelli incredibilmente visibili, però ne potevano capitare anche per altri aspetti, no? Una porta bloccata, un motore che non parte, no? E queste erano tutte quante cose che poi facevano sì che quel lavoratore stava fermo e giustamente veniva pagato uguale. Loro dicono: se noi i mezzi li facciamo funzionare meglio, poi a quel punto quelle ore diventano ore di guida, e questo da una parte, come dire, questo è abbastanza pacifico. Parlo anche di maggiore saturazione dei turni, che non siamo riusciti bene a capire che cosa si intendono, un po' lo possiamo immaginare con i nostri timori, ma non abbiamo avuto prove di queste. Ma parlano anche di incrementare degli incentivi per diminuire il tasso di assenteismo. E vediamo come funziona. Innanzitutto, lo stratagemma principale che ci è stato raccontato sarà quello dei bonus. Quindi, invece di agire sulla paga base, che non riceve mai aumenti e che, ricordiamolo, è uno dei motivi per cui ATAC come anche altre ditte, il caso non è assolutamente un caso raro, fatica a trovare persone che facciano l'autista e che sostanzialmente offrono dei salari troppo bassi. Ciò nonostante continuano a rimanere con delle paghe basse, ma offrono dei bonus. Come funzionano questi bonus? Questi bonus funzionano così: loro ti danno un tetto di chilometri e se raggiungi la quantità stabilita, allora hai 50 euro lordi a fine mese. Se la superi, non ho capito bene di quanto, arrivi a 100 euro aggiuntivi al mese. Se lo superi ancora di più, sono 125 euro per quel mese lordi. Ora, queste cifre naturalmente sono normalizzate in base a che cosa? In base ai riposi che ci possono essere e in base anche alle ferie. Cioè, se io per esempio, no? Ho 3 giorni di ferie, no? A luglio, allora, no, come dire, se tu mi conti che il numero di chilometri da fare me lo fai fisso, io quel mese non ce la farò mai a farlo, del resto le ferie sono un diritto e quindi in quel caso come dire, il tetto è normalizzato, quindi vengono tolte, no? Se i giorni normali, faccio il conto a 20 giorni, anche se mi sa che i turni di molte persone che fanno l'autista funzionano diversi, ma per capirci, se ci sono 20 giorni e tu magari hai una settimana intera di ferie, quindi fai 16 giorni in quel mese, allora no, hai moltiplichi per quant'è, per 4/5 il tetto di chilometri da lavorare. Questa normalizzazione però invece non vale per esempio per quanto riguarda la malattia, quindi se stai male quella malattia non ti aiuta nel raggiungere il bonus. Quindi sostanzialmente se un mese hai dei giorni di malattia il bonus verosimilmente non lo raggiungi. Non vale addirittura, ed è il caso più incredibile, nemmeno l'infortunio sul lavoro. Quindi se un dipendente assente per infortunio sul lavoro, ma che magari no, lo impegna per una settimana, ma magari nelle prime 4 settimane aveva lavorato quanto previsto, poi invece dopo non arriverà al bonus perché ha preso l'infortunio sul lavoro. Queste sostanzialmente sono le misure che troviamo riportate abbastanza acriticamente come le incentivazioni volte a riportare il tasso di assenteismo a livelli fisiologici, cioè si tratta sostanzialmente di considerare che sì, certo, la malattia è pagata, però noi la paga base continuiamo a tenerla irragionevolmente bassa, puntiamo tutto quanto sulla componente extra del salario, sulla parte accessoria, sui premi di produttività che sono, ricordiamolo, una sorta di cottimo, proprio riproducendo i meccanismi tipici del cottimo, quindi ad esempio il fatto che un dipendente, se vuole puntare ad avere 100 euro lordi in più a fine mese, magari lavorerà anche in malattia o eviterà di prendersi anche l'infortunio. E quindi no, poi questo artificialmente farà sembrare la ditta come una ditta in cui si realizzano meno infortuni, quindi come una ditta in cui il lavoro è più sicuro, esattamente con una misura che invece rende il lavoro meno sicuro, perché voi capite bene che andare a lavorare quando non si è in salute, che sia per malattia o per infortunio, evidentemente è un modo per rendere il lavoro ancora meno sicuro. Ma tant'è, questa è la comprensione del lavoro e diciamo no del insomma sì del comparto lavorativo. Mi sembrava importante fare questo passaggio visto che nella puntata precedente abbiamo parlato invece di quanto avviene sempre all'interno del trasporto pubblico romano quando si parla di privatizzazione, ma ricordiamoci che l'esternalizzazione è ancora una forma sostanzialmente di privatizzazione e che comunque anche all'interno del lavoro pubblico i modi per comprimere i diritti non fanno che aumentare. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e dopo si ritorna con l'informatica.